L'altra parte sono state le imprese di Stato. Le imprese di Stato erano tutte collocate su settori strategici, il canale dell'Italia, trasporto aereo, Eni, energia, Montedison, anche. Ferrovie dello Stato e così via. Tutti settori strategici in mano pubblica. Nella progredire del mercato, progressivamente la comunità europea si è accorta che il soldo pubblico, il finanziamento pubblico, il bilancio pubblico, l'acquirente pubblico, il committente pubblico, era stato cospicua nel mercato. Nel PIL un X% di notevole importanza erano servizi pubblici, come il trasporto ferroviario, il trasporto aereo e così via. E progressivamente ha incominciato a porli sotto obbligo di concorrenzialità. Voi siete molto giovani, non vi ricordate sicuramente, ma potete saperlo, quanto costava viaggiare in aereo in Italia fino a 3 anni fa. Per sapere, se comparate le tariffe che ci sono oggi in Europa con le tariffe che ci sono in Europa e il resto del mondo, voi vedete che c'è un salto micidiale, perché le prime sono entrate in mercato concorrenziale e le seconde no. Le tariffe in Europa, i trasporti aerei in Europa sono un mercato concorrenziale, perfettamente concorrenziale, tanto è vero che il salvataggio dell'Italia è diventato un'operazione impossibile. Ogni tentativo del governo di dire sostengo l'Italia, la ricapitalizzo e così via, viene bloccato dalla comunità europea perché l'Italia deve fallire. Come è fallita Sedena, la compagnia belga, come sono fallite un sacco di compagnie di Italia. Per il semplice fatto che è un mercato concorrenziale, dove chiunque può operare e chiunque opera a condizioni stabilite da alcune regole di sicurezza e poi sul piano tariffario si fanno la concorrenza. Fino a 7 anni fa si volava in Italia soltanto con l'Italia, il che vuol dire che se uno doveva andare Bologna a Palermo costava 500.000. Oggi può capitare anche fare il volo da Californo con 3-4 euro più tasse. Perché? Perché è diventato un settore competitivo. Essendo un settore competitivo, immediatamente la concorrenza batte i prezzi, ma dall'altra parte abbiamo una spietata lotta impresa contro impresa, e questa lotta non può avere interferenza dello Stato. Se solo l'Italia riesce a modificarsi completamente e diventare competitiva, o se no è destinata a soccombere. Pezzo dopo pezzo, l'elettricità, i telefoni. Voi siete troppo giovani, ma capite che non è fastidioso. Per sapere che cos'era il mercato telefonico in Italia 10 anni fa, ma il mercato telefonico in Italia 10 anni fa non esisteva. C'era la Telecom, o prima la sì, la compagnia di Stato. Tanto è vero che addirittura c'era una norma che poi è diventata una norma dimenticata, che proibiva di comprare telefoni, l'apparecchio telefonico. L'apparecchio telefonico veniva servito soltanto dalla sede, che era una causa contrattuale, poi progressivamente sparita perché era chiaramente un abuso di posizione dominante, di cui parliamo adesso. Questo è entrato in collisione con le regole comunitarie. Oggi i servizi telefonici li può gestire chiunque, così come quelli ferroviari. C'è una società che tiene i binari, proprietà dei binari, degli scambi, dei fili e delle stazioni, ma i treni che viaggiano sui binari dipendono dall'offerta pubblica. È vero che in Italia c'è Trenitalia, ma è anche vero che ci sono le compagnie regionali, c'è Cisalpino, c'è il Trigiovè, e sempre più cominciano a passare operatori internazionali, perfino sulle ferrovie. L'energia elettrica è così. L'acqua sarà la prossima grande battaglia pericolosissima. Cioè l'idea che i tubi dell'acqua sono di fumo, ma che non può preferire un veicolatore all'altro. Tutti hanno diritto di mettere la loro acqua e di scuotere a valle il prezzo, così come è per l'energia che telefono o per la televisione. Come questa questione del mercato ha portato a un totale revisione di quella che è la nostra economia tradizionale, da cui anche la profondissima crisi della nostra economia tradizionale, che è un'economia non particolarmente competitiva, che si basava in parte sugli aiuti di Stato e in parte su un'altra leva economica da noi sempre usata, che era l'inflazione e valutazione. Debito pubblico. Come si ripara il debito pubblico? Il debito pubblico è un problema, evidentemente, l'inflazione è un modo per procrastinare il debito pubblico, per forse risolvere in parte il debito pubblico, non forse che poi si divalgono i titoli del debito. Ma la grande manovra in Italia era la svalutazione. Se noi oggi potessimo svalutare del 20% la lira, avremmo rilanciato la competitività del commercio. In Italia ogni 5-6 anni si svalutava, o comunque lo svalutavano nei mercati. E il risultato era immediato, perché è chiaro che le scarpe italiane che oggi costano $100, con la svalutazione costerebbero $80, e di conseguenza avrebbero un immediato vantaggio di mercato. Proprio per evitare questa politica, l'Europa è intervenuta con l'euro, bloccando qualsiasi manovra sui tassi di cambio. Per cui sono tolto anche quella che è la classica leva dei poveri, nel senso di dire, vendo gioielli di famiglia, sbalzo il mio capitale e rilancio la mia economia. Il monte dei pegni, la svalutazione della lira era il monte dei pegni. E noi, da paese parzialmente industriale, ma leggermente retrogrado, abbiamo sempre lavorato con queste leve del governo dell'economia, tutte ormai bloccate in Europa, e queste cooperazioni non possono neppure essere fatte. Le usa gli Stati Uniti invece, perché se voi guardate il cambio dollaro-euro, vedrete che c'è una guerra di questo cambio, perché più si alza il valore dell'euro sul dollaro, più si svaluta il costo del petrolio, che è una buona cosa, ma le nostre merci sono economie competitive sul mercato americano, sono di credito delle altre. Questo è stato un problema di gestione economica. A questo punto noi siamo arrivati a un'organizzazione dell'economia eterodiretta in qualche modo. Abbiamo perso le nostre classiche leve di gestione, mano pubblica, azionariato pubblico, partecipazione statale, impresa di Stato, aiuti di Stato, sostegno all'impresa, valutazione, e ci siamo trovati immersi in un mercato che è un mercato competitivo, protetto dalla Commissione Europea. Protetto dalla Commissione Europea. Protetto. Volete avere un esempio di protezione del mercato della Commissione Europea? Qualcuno di voi ha mai seguito la questione? La questione Microsoft. Allora, decisione della Commissione che ha accertato due abusi di posizione dominante. Sapete cos'è la posizione dominante? La posizione dominante è che io, che riesco a essere il più grosso produttore di un settore, incomincio ad abusare di questa posizione. Per esempio, mettiamo che io sia Iveco, il grosso produttore di camion, e uso di questa mia posizione dominante per dire: faccio delle ruote una misura tale per cui vanno soltanto i pneumatici della mia casa. Oppure non garantisco il prodotto se i pezzi non sono originali di cambi. Classici cambi. Microsoft è accusata di posizione dominante perché ha rifiutato di fornire informazioni sulla interoperabilità e consentire il loro impiego al fine di sviluppare e distribuire sistemi operativi per server, per gruppi di lavoro, in sostanza la decisione, dove leggere nel testo, ma è piuttosto complicata, e la decisione dice questo: Microsoft non protegge il suo sistema impedendo ai produttori di programmi applicativi di entrare nel sistema di Windows e adattare i programmi a Windows. Anzi, nell'ultima versione di Microsoft di Vista pare che esso l'abbiano bloccato, ma il progetto era quello per cui se uno cercava di caricare sul computer fa un download di un programma free gratuito, glielo bloccava e caricava a pagamento il programma analogo Microsoft Vista. All'audio già abbandonato. Yeah. Senti, ma è già una cosa superata, nuova e mista, che ha tutte queste cose qui, ma su cui si manda a domiciliare. Allora, di fronte a una, questo è un classico problema di concorrenza. È un problema di concorrenza perché significa che Microsoft è dominante nel mercato dei PC, non solo impone il suo sistema operativo, ma blocca la vendita di prodotti che si basano su quel sistema operativo, imponendo di conseguenza il suo. No? Internet Explorer che cos'è? Un prodotto Microsoft. Outlook che cos'è? Un prodotto Microsoft. Quell'altra cosa che c'è da sentire musica, cosa che non si chiama. E sono tutti propri Microsoft. La commissione gli ha dato una sanzione di, non vorrei sbagliare la cifra, 497.196.304 milioni di euro. 497 milioni di euro di multa nel 2004. Ha fatto ricorso e la commissione nel 2006 gli ha aggiunto, per non essersi ancora adeguato, un'altra sanzione che era più lieve perché erano soltanto 280 milioni e mezzo di euro di multa e in più per ogni giorno di ritardo sì, tardei, sì, dai 2 ai 3 milioni di sanzione per ogni giorno di ritardo di adeguamento. Non so se ci rendete conto a che cifre. Per cui l'avvocato della Microsoft, Mr. Forrester and Belli, credo che abbia una parcella, come dire, piuttosto interessante. Sono venuti dal 2004, anno in cui sono stato di corso, con tutta una serie di perizie, per dirvi l'importanza di controllo del mercato. Non è che il mercato è far west, come pensa qualcuno dei nostri politici imprenditori, dica. Gli scopi non sono, nel senso che se vuole parlare in Europa, deve trovare questa condizione. Credo il mercato di una qualche rilevanza, No, ma c'è Linus. Guardi che in America è lo stesso procedimento, Il procedimento è analogo, perché la legislazione antitrust non nasce in Europa, nasce all'inizio del secolo, però cioè non nasce in America. Perché qualsiasi mercato, qualsiasi stato che si basi sul mercato, deve regolare il mercato. E il mercato esiste se c'è una pluralità di competitori. Ma una delle leggi dell'economia capitalistica è che tutti i sistemi economici di libero mercato tendono, nella guerra del territorio imprenditore, a concentrazione. Finché alla fine ci sono due concentratori che si mettono d'accordo che fanno fuori il mercato. Per cui i mercati sono creature instabili come le rose. Sono molto belle nel momento che fioriscono, ma durano poco, perché la concentrazione è spietata. E poi le troviamo in settori rilevanti, che è quello della televisione, dove il monopolio si è creato soltanto perché non c'erano regole di mercato. Non viene espropriata, viene condannata a una sanzione. Grande idee su cui eliminare le funzioni. Sono macro problemi, Microsoft problemi, nel senso che sono problemi giganteschi, ma che finiscono con imporre agli imprenditori delle condizioni per continuare a fare impresa, che sono pesanti, però Microsoft paga o esce dal mercato. E deve essere una sanzione tanto robusta quanto è l'interesse del mercato, perché se posso pagare 100.000 lire, dirà vabbè, si può dire, cosa guadagna 200 milioni, lo faccio 100 milioni, se non sono essere 500 miliardi di euro, si comincia a essere una cosa diversa. Questo è, come dire, la scoperta di che cosa sia la regolazione del mercato. E allora, il grosso problema che si pone è come si riesca a governare un mercato senza ripristinare il controllo pubblico, il controllo statale sull'economia. Perché in Italia il controllo del mercato, articolo 41, parla di impresa pubblica, piani, strumenti di incentivazione, vogliamo promuovere quell'industria, la incentiviamo, vogliamo delle tasse differenziate per quelli finanti e così via. Ma una volta che si stabilisce che il mercato deve essere libero e competitivo, la mano pubblica deve fare un passo indietro, ma non sparire, perché se sparisce, nel giro di qualche anno, il mercato si concentra, inevitabilmente, pensate anche al settore automobilistico. Forti imprenditori, come sono per esempio i tedeschi in Europa, se possono, si mangiano tutto quello che c'è, della Seat, la Lada, altre cose in Inghilterra e così via, di conseguenza ci deve essere un'autorità, che è la divisione concorrenza della Commissione, che sorvegli tutte queste concentrazioni. Tutte le concentrazioni, a partire da quelle bancarie, oppure quelle sulle autostrade, cosa degli ultimi mesi, no? Gli spagnoli che vogliono rifiutarsi con la compagnia autostrada italiana, oppure la questione che riguardava l'energia. Tutte queste concentrazioni sono sorvegliate da questa direzione che deve vedere e valutare se la concentrazione di imprese finisce con inaridire il mercato e creare posizioni dominanti che distruggono il mercato. E questo è un controllo pubblico. Così come un controllo pubblico è che ci siano gli uomini di Stato, è un controllo pubblico è che dove ci sono posizioni dominanti non vi sia l'abuso della posizione dominante. Cioè, e finisce con applicare a Microsoft, in quanto privato, che è una posizione dominante, una serie di principi pubblicistici. Tu sei un privato in una posizione dominante, tu devi evitare di abusare, per cui devi aprire il tuo programma a tutti quanti coloro che producono software e che di conseguenza possono appoggiare, inserire i loro applicativi sul tuo programma. Non lo puoi chiudere, perché lo chiudi se non usi la posizione dominante. Le ferrovie dello Stato oggi in Italia sono in posizione dominante di trasporto, certo. Questo significa che non possono negare, per esempio, a tutti quanti l'uguale diritto di trasportare le loro merci. Non possono fare differenziazioni. Gli aeroporti sono ovviamente in posizione scarsamente concorrenziale. Gli aeroporti di Milano, di Roma, non sono hanno concorrenza sul piano internazionale. Di conseguenza hanno delle limitazioni. Per esempio, non c'è tutta una procedura perché il secondo aeroporto di Milano aveva riservato lo spazio aereo all'Italia e loro hanno detto no, non lo puoi fare perché lo spazio aereo deve essere aperto a tutte le compagnie che vogliono operare su quell'aeroporto. Non è quello di Ciampino, perché è chiaro che uno che va da Milano a Roma preferisce fare Milano Ciampino piuttosto che Malpensa Fiumicino, che ci mette di più andare all'aeroporto della sua città che il volo compreso tutto quanto del controllo di bagaglio, eccetera. è in una fase di attentissima regolazione, di controllo costantissimo. E allora un controllo di tipo neutro, nel senso che è un controllo passivo, si controlla che non vi sia concentrazione, ma non è il controllo con l'indirizzo, che sarebbe tanto in inglese to control, che sarebbe proprio indirizzare oltre che controllare, è un check. Io sto semplicemente controllando che tu non abusi della selezione dominante, sto controllando che non ci siano le utilizzate, sto controllando che non vi siano posizioni di aiuti di stato mascherato come per i servizi. I servizi locali e l'estero in Italia sono messi sotto osservazione perché compagnie che esistono come era con capitale pubblico e servizi per locali sono tanti a rischio, e tutto questo per assicurare la regolarità del mercato. Questo si è tradotto anche in Italia. Anche in Italia, di conseguenza, sull'esempio e anche sulla questione comunitaria, lo Stato è uscito progressivamente da essere imprenditore, ha venduto, privatizzato tutti i suoi beni, spesso anche il posto regalato da cittadini valori, si è liberato dell'industria di Stato, sta arretrando da tutti i servizi pubblici secondo le direttive comunitarie, e in compenso ha organizzato degli soggetti messi a fare gli arbitri, soggetti in qualche modo in posizione di imparzialità, di indipendenza, posti a controllare se il mercato funzioni senza deviazioni. E queste sono le famose autorità amministrative indipendenti, cosiddette, termine che deriva ovviamente dall'inglese, anche dall'americano, e cioè una frase dell'America, sono autorità, è interessante chiamare autorità perché è un termine che nel diritto pubblico italiano non esiste, esiste enti, esistono commissioni, agenzie, autorità non esistono, ed è un termine importato, indipendenti, e che hanno funzioni, diciamo, amministrative. E queste sono ormai diverse, le conoscerete, avete sentito sicuramente parlare. Dell'autorità antitrust avete sicuramente sentito parlare, che sarebbe l'autorità indipendente per la concorrenza, poi c'è quella per la privacy. Tutti i nomi di relazione inglese, poi c'è quella per le telecomunicazioni. Poi c'è quel l'ISDAP per le assicurazioni, poi c'è per i servizi pubblici e così via. Che cosa hanno di caratteristico queste dimenticavo per la borsa, importantissimo la Concept, c'è per le assicurazioni, che era la Conab, c'è questa per la borsa. Concept, un'autorità di vigilanza che deve andare a vedere se chi entra in borsa ha la regolarità necessaria per essere entrato in borsa e controlla anche l'andamento regolare della borsa. L'antitrust ha delle funzioni, è collegato in rete con tutti gli antitrust europei e con la direzione della Commissione sulla concorrenza. Vi leggo la sua mission. Vigila sulle intese restrittive della concorrenza, i cartelli. Cosa comunissima, le compagnie di assicurazione, compagnie telefoniche, una delle cose che si stanno operando, no? Tutti d'accordo a dire la ricarica costa 5 euro, una procedura che è su di fronte alla proprietà antitrust. È chiaramente un cartello, si sono messi d'accordo a non farsi concorrenza sul costo della ricarica, anche se c'è, non la fa pagare, però si fa di questo. Oppure sull'assicurazione, l'IVA per l'antitrust, no? Oppure sulle banche, se voi andate a fare il bancomat, il nostro tempo che non è la vostra banca, vi mette un costo,
anche questa è una procedura attualmente sotto osservazione, e chiaramente è sotto di cartello. Cartello vuol dire un accordo di imprese è la cosa peggiore della concorrenza, perché diventa un modo per fregare i consumatori. Non ci facciamo concorrenza su questo. Mentre la concorrenza dovrebbe essere un favore per i consumatori che si trovano costi inferiori. Evidentemente hanno capito che quella può essere una voce concorrenziale, sono uscite dai cartelli, insomma non ce n'è stato, e stanno concorrendo su quello. Quello più che è una questione di concorrenza, quello perché è una questione di chiarezza della tariffa. Si fa concorrenza sulle tariffe telefoniche, ma poi si scopre il costo della scheda. Il che vuol dire che è un modo per non rendere evidente la tariffa reale. Perché se io pago 0,25 al minuto, se non è più pago 5 euro per la ricarica, quei 5 euro sono un costo che non mi viene evidenziato nel momento in cui offro la tariffa per me. Come sono complicate, ma anche di immediata percezione, cioè viviamo dentro questi problemi. Allora, le imprese. Gli abusi della posizione di dominanza, bisogna spiegarlo, sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione e l'affrontamento di una posizione di dominanza. Allora, se Telecom e Vodafone si fondono, c'è il sospetto che quello crei una concentrazione che rompe la concorrenza, cioè crea una posizione di dominanza e fa perdere il senso del mercato. Grande della privacy, più o meno sapete che cos'è, quello delle comunicazioni, controllo il problema della concorrenza sulle comunicazioni, ma anche del rispetto dei regolamenti, sapete che non c'è, l'ISVA privata della sicurezza e la Consob la borsa. Perché si chiamano indipendenti? Su questo volevo un attimo intrattenere e poi vi saluto. Perché questo è un problemino. Sono indipendenti perché sono sottratte al circuito della politica. Non sono organismi politici, non sono organismi rappresentativi, ma sono sotto il tavolo, nel senso che non nascono né per un impulso politico né per elezione. E come nascono? Qui ci sono regole diverse. L'antitrust più vecchia, data 1990, cioè prima che ci sia la formazione del sistema politico italiano, è l'ultima rimasta i cui membri sono nominati con determinazione adottata d'intesa dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Aveva perfettamente senso nel 1990, perché allora, come già vi ho narrato a suo tempo, i due presidenti rappresentavano, il presidente del Senato era democristiano e il presidente della Camera era dal 1970 comunista. Figure comunque non di primissimo piano nel loro partito e di una certa autorevolezza. E allora l'accordo dei due presidenti significava mettere d'accordo maggioranza e opposizione nei loro partiti più grossi. Era chiaramente bipartisan. Dal 1994 invece, presidente della Camera e presidente del Senato sono espressione della maggioranza. Adesso è Bertinotti da una parte e Marini dall'altra, perché di formazione è Margherita, precedentemente erano Carlino da una parte e Pera dall'altra, per cui UDC e Forza Italia. Questa norma ha perso di senso. Non c'è nessuna garanzia di imparzialità del fatto che Marini e Bertinotti si mettono d'accordo a nominare il garante. Tanto è vero che il presidente dell'antitrust è un signore che prima di fare presidente dell'antitrust, perché lo faceva, segretario generale presente al Consiglio dei Ministri. Per cui Pera e Casini sono messi d'accordo, nominato segretario generale Berlusconi al presidente della Presidenza Garante. Che quale è la persona di tutto rispetto e anche competente? Ma capite che questa è la dimostrazione che la neutralità, l'imparzialità è, sono quelli che sono per i misteri della fede che nemmeno è personale. Questa è la privacy. Privacy e Consob invece sono eletti direttamente nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica. In questo caso il voto limitato che viene usato dovrebbe servire per dare fare un accordo tra le forze politiche, però sono di nomina di un organo politico. Invece, no, non è la Consob, scusate, la Consob non è di nomina parlamentare. Telecomunicazioni e privacy sono di nomina parlamentare. Mentre Consob e l'altra, quella sull'energia elettrica e il gas, sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la delibera del Consiglio dei Ministri stesso, sono di nomina governativa. E quindi hanno un livello di neutralità fortemente diminuito, sono di nomina governativa, che vuol dire che il governo deve prendersi anche la responsabilità dell'attività di questi enti. Sono enti di regolazione, notate, perché sono enti che svolgono funzioni di che? Sono le autorità indipendenti, quando si parla di autorità indipendenti si parla di questi soggetti. Però che sia autorità è come di istruzione, hanno potere legislativo, amministrativo e giudiziario. Infatti molti le contestano per questo, non c'è divisione dei poteri. Fanno regole, l'antitrust stabilisce, per esempio sulla pubblicità ingannevole, che sulla competenza, l'antitrust stabilisce dei criteri, delle direttive, degli indirizzi, cioè un'attività normativa. O le applica le sanzioni, danno anche sanzioni agli operatori economici, se uno viola le regole della concorrenza ha una sanzione dell'antitrust, che è stata rivalutata. Per cui operi ne hanno, e il loro carattere indipendente che ovviamente è un po' misterioso, perché l'indipendenza in una società democratica è difficile garantirla. E allora su questo un po' si gioca la critica di queste autorità che spesso sono inefficaci, come per esempio l'autorità delle comunicazioni, molto criticata per la sua incapacità di agire in un settore che è particolarmente scommesso, incasinato in Italia, ma anche l'antitrust è spesso portata sotto critica per la scarsa efficacia della sua azione. L'indipendente e l'autorità non stanno ben insieme, perché è un organismo indipendente, da che cosa deriva la sua autorità? Notevole problema, questo è un problema in qualche modo classico dei tentativi di dare una regolazione neutra al mercato. In realtà tutti questi meccanismi, la loro autorità, la derivano soprattutto dal collegamento con gli organismi comunitari, perché la comunità europea, che poi è il cervello del mercato, è quella che dà pressione a questa autorità.